Ben ritrovati su Radio Immagine ad Agnese Rapicetta. Oggi abbiamo il piacere di avere con noi ai nostri microfoni Viola Ardone, scrittrice, insegnante e membro del Comitato Costituente del Partito Democratico. Grazie di essere qui con noi.
Grazie a voi per l'invito.
Allora, lei non è la sola scrittrice ad essere stata chiamata dal Partito Democratico, quindi per prima cosa le vorrei chiedere qual è il contributo che pensa di poter portare, che si prefigge di poter portare all'interno del Partito Democratico in questa nuova fase di ricostruzione.
Sì, io non sono un'iscritta del Partito Democratico, quindi non ho tessera, sì. Non ho mai fatto politica attiva, diciamo la mia storia politica si colloca, è nata ed è cresciuta un po' più a sinistra, sono un po' più radicale, però nel momento in cui mi è stato chiesto un contributo, in questo momento insomma del bisogno, ho pensato di poter essere utile per immaginare una definizione del perimetro di questo partito che insomma è un pochino in crisi, è un po' in crisi d'identità, esatto. E quindi pirandellianamente no, un po' in cerca d'autore. Quindi ho pensato di poter dare il mio contributo come insegnante, perché insegno anche, come scrittrice, per trovare le parole giuste per definirsi.
Beh, una bella sfida. Allora, lei lo diceva in apertura che insegna italiano e latino in un liceo napoletano. E allora io da insegnante non posso non chiederle un commento su queste ultime esternazioni del ministro Valditara di vietare l'uso del cellulare in classe. Ho visto che lei ha anche scritto su questo argomento. Innanzitutto vogliamo specificare che non c'è nessun divieto nuovo, non c'è nessuna sanzione né altro. Insomma, è una semplice raccomandazione che immagino che voi docenti e i presidi avessero già fatto ai tempi agli studenti, però spingere un po' su questo ci dà un'indicazione su cosa pensa il governo. Addirittura il ministro ha detto che i cellulari sono come la cocaina. Lei che ne pensa?
Allora, sì, in effetti non c'è nulla di particolarmente nuovo, perché credo nei regolamenti di istituto di tutte le scuole ci sia questo divieto di usare in classe durante le lezioni i telefonini, se non in case insomma particolari. Quindi niente di nuovo, e sì, questa raccomandazione insomma ci conforta, perché credo che tutti i docenti siano infastiditi dall'uso dei telefonini. Il problema non riguarda solo la scuola, riguarda il rapporto dei ragazzi ma anche degli adulti con,
esatto,
le nuove tecnologie, e diciamo che neanche i prof dovrebbero usarli i telefonini in classe. Qui faccio anche un po' un'autorete, nel senso che molti invece lo usano per guardare le notifiche, perché siamo tutti quanti costretti a usare il registro elettronico. Il registro elettronico noi lo gestiamo attraverso il telefonino, quindi il telefonino entra in classe, e quindi dobbiamo cercare di puntare su una rieducazione, io credo, di tutti, genitori, studenti, anche i prof, dirigenti, politici, una rieducazione,
perché no,
un po' generale al malcostume dell'uso non regolamentato dei telefonini, perché si vedono anche scene in cui in Parlamento invece di ascoltarsi reciprocamente, insomma, anche i deputati e i senatori sono lì continuamente legati al loro telefonino. Quindi,
e poi
sì,
vediamo gli effetti sui social, quindi insomma.
Esatto.
Però forse a questo punto bisognerebbe, sì, appunto, trovare un nuovo modo di, e anche poi un po' fare pace con le nuove tecnologie. Veniamo per esempio da anni in cui anche nella scuola, no, con la didattica a distanza, la tecnologia è dovuta per forza entrare nella vita degli studenti. Quindi forse si potrebbe, invece di vietare, diciamo, e basta, trovare un modo per integrarlo, questa nuova tecnologia, anche nello studio.
Sì, bisognerebbe un po' di nuovo bilanciare l'analogico e il digitale, perché anche l'educazione all'analogico è importante. Cosa sanno fare i ragazzi senza l'ausilio della tecnologia, con le mani, costruendo? Quindi mettere insieme un po' le due cose. Durante il periodo del Covid noi abbiamo fatto passare il messaggio che la scuola può essere anche un telefonino collegato in streaming col professore. Questo non è vero, cioè è stato il modo per gestire un'emergenza, adesso però dobbiamo uscirne fuori.
E secondo lei la scuola adesso ha già le capacità di farlo, questo passo?
Sì, però bisogna fare una riflessione, cioè tutti gli investimenti che vengono fatti nella scuola non devono essere limitati semplicemente all'uso e al potenziamento delle nuove tecnologie. Abbiamo bisogno di investimenti che vadano nel senso di potenziare le biblioteche scolastiche, il laboratorio, le aule, le carte geografiche appese alle pareti. Insomma, un po' riequilibrare la situazione, non può passare tutto solamente per le nuove tecnologie.
Certo. Lei parlava appunto di quello che ci sarebbe da fare all'interno di una scuola. Adesso, diciamo, col PNRR i soldi, no, che è sempre stata un po' la giustificazione per cui le cose non si facevano in Italia, adesso in realtà ci sarebbero, però quello che serve è un piano strategico, appunto avere un progetto per la scuola. A lei sembra che questo progetto ci sia, anche guardando, diciamo, quello che è stato inserito all'interno della manovra, la prima manovra del governo Meloni?
Ma forse io sono una persona molto sbadata, quindi non mi è balzato agli occhi questa centralità della scuola, che invece io credo che ci dovrebbe essere. Cioè, la scuola posta al centro di tutto, perché è di lì che tutto passa. E si dovrebbe puntare, io credo, proprio sull'edilizia scolastica, sulla manutenzione di quello che c'è, la costruzione di palestre. Insomma, i ragazzi dovrebbero trascorrere molto più tempo a scuola, e la scuola dovrebbe essere in grado di organizzare un po' tutto, lo sport, lo studio delle lingue, lo studio del teatro, della danza, perché ci sono tante famiglie che invece devono provvedere autonomamente con una spesa che non è sempre compatibile col budget familiare. Ecco, quindi creare una formazione permanente per i ragazzi, per i bambini.
Si ricorda durante la pandemia che la scuola era tornata al centro, tutti avevano capito l'importanza della scuola e poi ci siamo dimenticati. Adesso è l'ultima discussione, a parte questa dei cellulari, era sul 18 app che voleva essere tagliata, no? Anche in questa nuova manovra. Poi è cambiata, c'è una platea degli aventi diritto che adesso è stata modificata, ci si basa sul merito, ecco, è entrata questa parola merito nella scuola, lei che ne pensa? Questo tipo di provvedimenti sono quelli che servono?
Ma guardi, il merito mi sembra una parola veramente ottocentesca, nel senso che merito poi che significa senza uguali condizioni di partenza, che significa senza giustizia sociale, senza uguaglianza e pari opportunità? Non significa nulla, perché è evidente che arrivano più facilmente a risultati eccelsi ragazzi che provengono da un contesto, da una famiglia, da delle possibilità di base migliori. E quindi il figlio di un professionista, il figlio di un insegnante che può contare su tanti strumenti, molte più possibilità di raggiungere l'eccellenza rispetto invece a chi proviene, ma questo, insomma, non sto dicendo nulla di nuovo, quindi io credo che vadano dati gli stessi strumenti a tutti, non creare delle disparità regionali, per esempio, non creare disparità tra alcune province ed altre, e non creare disparità neanche in questo piccolo carosello, in questo budget che viene dato dallo Stato ai ragazzi che fanno i 18 anni, che dovrebbe essere un po' uguale per tutti, anzi forse proprio quelli che hanno raggiunto risultati meno eccellenti dovrebbero avere un budget superiore, perché vuol dire che sono loro quelli su cui dobbiamo investire.
Infatti qualcuno proponeva, diamo questa app 18 solo ai ragazzi bocciati, così è un incentivo in più per migliorare.
No, uguale per tutti, uguale per tutti. Tutti. Lo dice la nostra Costituzione.
Ma certo, assolutamente. Parte, lei tutte queste cose l'ha dette in sede della Costituente del Partito Democratico, avrà modo di dirle?
Sì. Sì, anche perché ci siamo riuniti poi in dei sottogruppi, in delle sottocommissioni, io ho chiesto di partecipare a quella, insomma, che si interroga sul welfare e quindi anche sulla scuola, sui servizi, e questa è un po' la mia idea, cioè di scuola come la base del pensiero, dell'organizzazione, perché tramite la scuola possono passare tante cose, anche il riavvicinarsi dei ragazzi alla politica, anche il riavvicinamento al voto, che nasce, insomma, un po' delle questioni, certo, aperte, questa disaffezione.
Assolutamente. Allora speriamo che seguano anche i suoi consigli. Io ringrazio Viola Ardone, scrittrice e insegnante, per essere stata con noi. Grazie mille.
Grazie.